SBS Italian.
Questa mattina parliamo appunto di politica estera australiana e dei suoi incroci con l'economia. Era prevista per questa settimana la firma di un nuovo accordo commerciale tra Australia e Indonesia, accordo che però è fermo a seguito delle dichiarazioni del primo ministro Scott Morrison di voler trasferire l'ambasciata australiana in Israele a Gerusalemme.
In un tentativo di dare una spinta al negoziato, il primo ministro australiano ha incontrato il presidente indonesiano Joko Widodo a Singapore in occasione del vertice dei paesi del sud-est asiatico, l'ASEAN. Scott Morrison ha assicurato che tra i due paesi il dialogo rimane aperto e amichevole.
It was, as always, a very friendly and respectful conversation. We have a long-standing relationship with Indonesia and we have a comprehensive strategic partnership which goes well into the future. And that means that as from time to time issues arise, you're able to talk about them openly and honestly and in a friendly way.
E queste le dichiarazioni del primo ministro a margine del vertice dell'ASEAN, ma vediamo i motivi che hanno portato a questo stallo. L'Indonesia è il più grande paese musulmano al mondo per numero di fedeli, che costituiscono quasi il 90% della popolazione. E la questione dello status di Gerusalemme rappresenta per il governo indonesiano uno dei punti nodali del processo di pace israelo-palestinese che sostiene la soluzione a due stati.
L'intenzione da parte del governo australiano di spostare l'ambasciata australiana da Tel Aviv a Gerusalemme è stata espressa poco prima delle elezioni di Wentworth, scatenando anche qui in Australia numerose polemiche. Morrison da Singapore ha anche rassicurato sul fatto che la questione commerciale non è collegata alla questione politica. Ascoltiamolo.
These issues were not related in terms of whether Australia's position on the foreign policy matter you've referred to and issues of our trade. These were not raised in connection. We discussed both of those issues.
Eppure, nonostante le dichiarazioni di Scott Morrison, il ministro del commercio indonesiano Enggar Tiasto Lukita, spero di aver detto bene ma chissà, ha dichiarato che non ci sarà alcun accordo commerciale finché l'Australia considererà lo spostamento dell'ambasciata.
Molte critiche all'operato del governo sono arrivate dall'opposizione. La portavoce degli esteri all'opposizione Penny Wong ha dichiarato che la questione dell'ambasciata sta compromettendo l'economia australiana.
The Prime Minister's visit to Singapore has now exposed in full the utter debacle created by Mr. Morrison's desperate decision to trash decades of considered bipartisan foreign policy to try and win a few votes in Wentworth. And didn't that go well?
E queste le parole di Penny Wong, che non è stata l'unico membro dell'opposizione a criticare l'operato del governo. Insomma, una situazione molto complessa dove le questioni politiche e quelle economiche si intrecciano, e proprio per aiutarci a sbrogliarle abbiamo in diretta con noi questa mattina Giovanni Di Lieto, esperto di diritto commerciale internazionale e docente alla Monash University di Melbourne. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Francesca.
Buongiorno.
Allora,
buongiorno,
Giovanni, Maria. Aiutaci a capire innanzitutto quali sono i termini di questo accordo tra Australia e Indonesia, in cosa consiste e quanto è importante per i due paesi.
Questo è un trattato commerciale dal punto di vista, diciamo, tecnico, che non è trascendentale o particolarmente fuori dall'ordinario. È più che altro una costola che si stacca da un trattato esistente tra l'Australia, la Nuova Zelanda e l'ASEAN, l'associazione dei paesi del sud-est asiatico di cui l'Indonesia fa parte. Il testo del trattato è ancora per certi versi non completamente pubblicato, però si sa già che ci sono dei miglioramenti in termini di tariffe e di dazi che verranno cancellati per la quasi totalità dello scambio di beni tra Australia e Indonesia, dall'esistente 85% dei beni, quindi si passerà al 99% e addirittura al 100% dei beni dall'Indonesia all'Australia. Ci sarebbe anche un miglioramento della un'armonizzazione dei regolamenti per futuri investimenti e anche per futuri scambi nel settore dei servizi, e ci sarà anche un aggiornamento dei termini diciamo, tecnici di regolamento per esempio e-commerce, quindi il commercio digitale tra i due paesi. E poi dal mio punto di vista sarebbe interessante vedere l'Indonesia per la prima volta potrebbe liberalizzare il mercato diciamo, dell'educazione, quindi potrebbe permettere alle università australiane di stabilire dei campus in Indonesia. L'Indonesia è una delle ultime frontiere del mercato dell'educazione, dell'università, quindi sarebbe interessante vedere come si può sviluppare in questo senso. Poi ci sono anche altre liberalizzazioni, per esempio ci sarebbe un aumento del numero di visti disponibili per i lavoratori temporanei indonesiani in Australia. E anche per il Working Holiday Visa i numeri aumenterebbero di 4 volte, da 1.000 a 4.000 progressivamente.
Insomma, ci sono tanti aspetti di questo accordo che per il momento però è fermo, secondo quanto sostiene il governo indonesiano, fino a quando l'Australia non annuncerà di ritirare l'intenzione di spostare l'ambasciata a Gerusalemme. Ma il governo Morrison continua a sostenere che tra i due paesi c'è un rapporto di amicizia. Questo stallo, secondo te, è un gioco politico tra i due governi oppure l'accordo rischia davvero di saltare?
No, non credo che rischi di saltare, piuttosto si è chiusa una finestra che era l'unica finestra possibile per ratificare il trattato prima delle nuove elezioni sia in Australia che in Indonesia. Insomma, l'Indonesia va a votare per le presidenziali ad aprile del 2019 e presumibilmente anche l'Australia voterà in maggio 2019, quindi da ambo i lati non ci sono i tempi tecnici per ratificare un trattato, anche se lo firmassero nelle prossime settimane, che probabilmente è cosa che non avverrà finché il governo non cambierà idea sulla questione, sulla querela dell'ambasciata a Gerusalemme. Probabilmente anche dal punto di vista diplomatico quello che succederà è diciamo, se Morrison dicesse apertamente cambiamo idea su Gerusalemme, sarebbe diciamo, negativo dal punto di vista diplomatico, perché sembrerebbe che l'Australia sia succube delle scelte della politica estera indonesiana. Quindi il modo di uscire da questa situazione piuttosto spinosa sarebbe un cambio di governo dovuto a elezioni, quindi ovviamente un cambio di governo, soprattutto se vincesse il Labour, come sembra possibile, cambierebbe la politica in quel senso e quindi non ci sarebbero più problemi. Quindi io direi che presumibilmente i tempi di firma di ratifica del trattato andranno a finire probabilmente tra circa un anno. Cioè, di questi tempi ne parleremo di nuovo l'anno prossimo, anche perché comunque anche se il Labour vincesse le elezioni, il Labour ha già assicurato il supporto per questo trattato, quindi non ci dovrebbero essere problemi.
Quindi la vedremo ancora a lungo questa questione. Invece, se volessimo scegliere una prospettiva un po' più ampia e guardare un po' a quello che sta succedendo nella regione del sud-est del Pacifico, dovremmo soprattutto ricordare a chi ci ascolta che nelle ore scorse il primo ministro Scott Morrison ha dichiarato che l'Australia non parteggerà né con la Cina né con gli Stati Uniti nell'escalation di tensione tra i due paesi. Ma appunto, che significato geopolitico ha questo accordo in vista della guerra commerciale tra USA e Cina in Asia e qual è il ruolo dell'Australia nella regione secondo te?
Ogni accordo con l'Indonesia e con paesi della regione ha un significato enorme nell'ottica della guerra commerciale, competizione commerciale tra Stati Uniti e Cina, perché comunque assicurerebbe una specie di coalizione di interessi in comune tra i paesi, sono colti tra l'incudine del martello, si può dire, nella regione. Quindi ovviamente l'Indonesia, anche se è un paese in via di sviluppo, ma è comunque una democrazia elettorale, è un alleato naturale dell'Australia in tal senso, come anche per esempio la Malesia o Singapore o anche poi più sui paesi, Taiwan, anche se poi c'è la questione di Taiwan. Quindi questo tipo di accordi vanno ben oltre il significato economico e commerciale, ma piuttosto vanno a consolidare una... Non si può dire ancora un'alleanza, ma a consolidare un conglomerato di interessi che in comune cercano di preservare lo status quo, e lo status quo che permette a paesi del sud-est asiatico e dell'Asia Pacifico, inclusa l'Australia, di commerciare ampiamente con la Cina sotto l'egida di sicurezza della difesa americana, e ovviamente con Trump e anche il responso possibile duro della Cina, questo status quo andrebbe sicuramente a repentaglio.
Giovanni Di Lieto, per concludere, negli ultimi 2 mesi e mezzo l'Australia ha bloccato l'offerta Huawei di fornire una rete 5G in Australia e ha posto il veto sull'acquisizione del gruppo APA da parte di un investitore di Hong Kong. Insomma, pare che le relazioni tra Australia e Cina non procedano proprio a gonfie vele. Che impatto potrebbe avere questo sulla nostra economia?
Ovviamente ci sono rischi in questo tipo di politiche di direzioni, ma è anche una dinamica che va vista in un'ottica più ampia. In genere, diciamo, gli ultimi rapporti delle varie organizzazioni internazionali che si occupano di commercio vedono un netto calo degli investimenti transfrontalieri e anche diciamo un irrigidimento delle norme di investimento internazionale. Quindi quello che sta facendo l'Australia è un po' quello che succede nel resto del mondo, ovviamente individuare maggiormente aziende cinesi, questo ovviamente anche poi ripercussioni dal punto di vista diplomatico, ma diciamo la Cina sta mantenendo un approccio abbastanza misurato, quindi può essere che l'Australia possa, diciamo, passare indenne da questo passaggio.
Per concludere, citiamo il fatto che il ministro del commercio australiano Simon Birmingham ha assicurato che l'accordo verrà firmato prima delle elezioni indonesiane previste per aprile, ma insomma continueremo ad aggiornarvi su quello che sta avvenendo. Ringraziamo Giovanni Di Lieto, esperto di diritto commerciale internazionale e docente presso la Monash University di Melbourne. Grazie e buona giornata.
Grazie anche a voi.
2018 SBS National Languages Competition. Ti sei già iscritto? La competizione è aperta a chiunque stia imparando una nuova lingua fino al 18 novembre. Per maggiori informazioni visita sbs.com.au/nlc18.